Dicevo, dobbiamo oggi affrontare praticamente l'ultima parte del canone dell'Antico Testamento, anche se molte parti ci mancano e non abbiamo affrontato tutti i libri, però almeno nelle sezioni siamo passati a tutte. Oggi affrontiamo questa sezione che fa parte della Bibbia greco-cattolica, ma non della Bibbia ebraica. Cioè i deuterocanonici sono quei libri che non fanno parte della Bibbia ebraica, ma che sono stati immessi nella Bibbia greca e nella Bibbia cristiana, diciamo cristiano-cattolica, e sono questi libri: il libro di Tobia, il libro di Giuditta, 1 e 2 Maccabei, Sapienza, Siracide e Baruch, e alcuni supplementi a Daniele e a Ester. Ripeto, non per la vostra, non perché voi non abbiate capito, ma per il mio scrupolo di essere più chiaro: questi libri il canone ebraico non li ha accettati, perciò gli ebrei non li ritengono ispirati, mentre la Bibbia della 70, quella greca, li ha inseriti e ne ha inserito anche altri, e noi cristiani li riteniamo ispirati, ok? Quindi questi libri. Ora, questa è la rappresentazione, ma prima di questo, cioè prima di entrare in questi libri, voglio proporvi una riflessione che credo sia utile al nostro cammino, almeno come domanda. Cioè, abbiamo riflettuto un po' sulla possibilità, meno possibilità per l'anno prossimo, di continuare il cammino come previsto per il Nuovo Testamento. Come quest'anno abbiamo fatto Antico, l'anno prossimo il progetto era fare di nuovo. Però, siccome queste non sono decisioni, come sapete anche che il vostro vescovo prende dall'alto, ma che cerca di vedere se c'è il desiderio, e allora a me spetta questo compito di chiedere, cioè di chiedervi, non che voglio una risposta, ma per riflettere insieme, per pensarci. Poi la prossima volta probabilmente durante il laboratorio sarà anche il luogo in cui parliamo, perché la prossima volta faremo un incontro diverso rispetto a tutti gli altri, proveremo a pensare insieme alcune cose. Però dobbiamo pensare se questa offerta che è fatta per la diocesi è ancora valida, cioè se questa modalità di riflettere sulla parola può essere utile anche per l'anno prossimo, oppure già in questi due anni è diventata stantia e un po' ammuffita. Se è stantia, ammuffita, ripeto, non mi interessa avere credito o lusinghe, eh? Cioè noi siamo i primi che ci mettiamo il problema per chiedere se questo è il modo di avvicinare alla parola, oppure se è necessario avere altri modi. E lo chiediamo a voi che appunto tutte facce note, che avete frequentato e non siete nessuno improvvisato, però è necessario che ce lo chiediamo come comunità, come chiesa, non che sia una cosa pensata dagli alti piani o da chi tra virgolette governa, ma che tutti noi ci chiediamo. Cioè sicuramente voi avete molto più polso di me della situazione, avete sentito magari persone che venivano, che non sono più venute, o persone che vogliono venire ma hanno problemi a venire. E allora per questo, in questa settimana, perché sapete che ci incontreremo la settimana prossima, non tra due settimane, allora in questa settimana vi chiediamo, riflettiamo un po' se c'è qualche modalità, orario, luogo, eccetera, eccetera, da modificare per poter rendere la scuola della parola. Ripetiamo, anche col vescovo con questo ci siamo frequentati, confrontati più volte. Cioè è stata una richiesta della diocesi, è stata una richiesta di molte persone, e non per fare una questione di numeri che non ci interessa niente, però come dire, dobbiamo pensare anche agli altri, non dobbiamo pensare solo alla nostra elite, ci vogliamo tanto bene, siamo carini, tutti truccati, cioè ripeto Isabella, non è una questione di numeri, però è una richiesta che deve essere, è anche un'offerta che deve essere corale. Cioè, esatto, questo è quello. Io non posso dirlo questo perché se mi sembra che mi vanto da solo e non è una mia caratteristica. Però se dobbiamo basare sulla parola di Dio e sulla conoscenza, dobbiamo cercare di capire qual è la modalità per rendere questa offerta il più larga possibile, non appetibile, eh? Non vogliamo fare una cosa che piaccia, vogliamo fare una cosa che possa essere utile per la vita della comunità. E allora per questo vi chiediamo, ma ve lo chiediamo proprio, ve lo chiedo anche a nome del vescovo, ve lo chiediamo, aiutateci a rendere la scuola della parola, se è utile, la scuola della parola il più aperta possibile, variegata, no, non mi vengono altri aggettivi, ma ci siamo capiti, ve lo chiediamo, e la prossima volta sarà anche un momento di confronto in questo, perciò non ve lo chiedo in modo improvvisato, dire non mi piace molto, gli altri non vengono, non è questo, questo non ci è utile, oppure gli altri non hanno voglia, non ci è utile dire questo, è utile invece rifletterci un po', ecco perché ve lo dico prima, e aiutarci insieme a dire l'anno prossimo dobbiamo programmare, prima cosa se lo dobbiamo programmare, seconda cosa se lo dobbiamo programmare ci aiutiamo insieme a capire come, quindi ripeto, modalità, orario, luogo, frontale, laboratori, eccetera, c'è già qualche idea?
No, io parlavo invece di come posto potrebbe essere Alghero, centro.
Vabbè, questo, ecco, questo lo ripeto, la prossima volta cerchiamo di valutarne queste cose, perché sia appunto, sì, scusate, vi chiedo solo, non ve lo sto chiedendo proprio adesso, proprio perché non sia improvvisato, ma che sia meditato, cioè che sia anche pensare a che cosa è utile, perché anche noi abbiamo avuto delle idee, e poi quando si hanno delle idee a volte dici, ma questa idea è utile per un campo, per l'altro taglia fuori tante persone, e bisogna appunto valutare qual è il bene comune. Però vi chiedo, pensiamoci, e non abbiate paura, non mi offendo anche se dite a noi la scuola della parola ci piace, ma non Michele, con un altro, no, non sto scherzando, non ve lo dico per lusinga, seriamente, prendetemi seri, anche se state ridendo, però prendetemi seri, cioè non è il desiderio che io continui questa, anche se mi piace e sono contentissimo, però dobbiamo cercare di pensare a che cosa è il nostro approcciarci alla parola, oltre, bravo Domenico, lei scriva.
Ho detto troveremo degli aspetti negativi di
esatto no, se ci sono dovete trovare, non sto scherzando, però dobbiamo cercare, siccome appunto l'esigenza, ripeto, ce lo siamo chiesti, l'esigenza è questa, l'esigenza è conoscere la parola di Dio ed entrare in rapporto con essa, tutto il resto viene dopo, effettivamente viene dopo, e questo tutti lo sappiamo, cioè è con Dio che dobbiamo avere un rapporto, tutto il resto arriva ed è un effluvio successivo. Allora su questo ci confrontiamo, poi piangerò se mi mandate via, ma va bene, rientriamo in questo, scherzo, ma mi posso permettere, l'ho fatto già ieri a Macomer, perché appunto sia le persone che frequentano, ormai siamo diventati amici e mi pare me ne glorio di questo, e conoscenti e camminiamo insieme, ma essendo camminatori nello stesso percorso dobbiamo preoccuparci non della nostra elite, del nostro gruppo che sta bene, ci conosciamo, ci mettiamo allo stesso posto, eccetera eccetera, dobbiamo preoccuparci anche degli altri, di coloro che magari desiderano ma o non hanno saputo dell'iniziativa o hanno paura o non fanno meglio, questo è il nuovo
orario,
su questo dobbiamo interrogarci, è per questo che ve lo chiedo prima, e la prossima volta a questo servirà, quindi oggi era solo, buttavo un po' l'amo per riflettere insieme. Bene, quindi rifletteremo subito su questi libri, proveremo, non su tutti purtroppo, però entriamo in questo ambito con questo schema che già conoscete perché l'ho già presentato alcune volte. Guardate, il viola, non vedete i nomi ma abbiate pazienza perché è un po' allargato e non è molto chiaro, non è nitido, però il viola, quindi questi libri che vedete, questi altri tre, non sono nient'altro che deuterocanonici, vedete? Sono gli ultimi libri, quindi sono quelli scritti in modo più recente, libri dell'Antico Testamento, del Primo Testamento. Questa è una delle motivazioni che vedremo per cui non sono presenti nel canone ebraico, cioè gli ebrei hanno scelto nel concilio di Yamnia nel 80-90 d.C. di non accettare i libri che sono stati scritti successivamente al libro di Daniele. Cioè, per loro Daniele chiudeva il canone. Ricordo, per gli ebrei Daniele non è un profeta, ma è un ketuv, cioè uno scritto apocalittico, non un profeta. E loro hanno deciso, quando hanno chiuso l'ispirazione del canone, che tutto ciò che era dopo Daniele poteva essere un libro utile alla lettura, devoto, eccetera, pedagogico, religioso, ma non ispirato, mentre noi lo abbiamo inserito all'interno del canone. Ok, entriamo subito in un libro. Prego.
Ma il canone ortodosso è uguale al nostro?
No, è più abbondante. Cioè, il canone ortodosso ha alcuni libri che non sono presenti, ha tutti i libri presenti nel canone cattolico più alcuni altri. Quindi il canone ortodosso è più largo del nostro, perché è molto più vicino alla 70. Se mi date un minuto facciamo una cosa. E alla pausa cerco questo e alla pausa vediamo, così no. Però alla pausa qualcuno, signor Paolo, mi ricorda che devo cercare quel file, così dopo vediamo le differenze tra i vari canoni, così questo potrebbe essere utile. Libro della Sapienza. Allora, già questo libro ha una caratteristica che avevamo già visto, cioè questa paternità salomonica, cioè viene detto che è scritto da Salomone, ma è pseudoepigrafica, cioè Salomone non può averlo scritto, perché il libro della Sapienza è l'ultimo libro a livello cronologico del canone dell'Antico Testamento. È stato scritto probabilmente nell'80 avanti Cristo. Siamo ormai in epoca cristiana, stiamo aprendo, è il libro dell'Antico Testamento più vicino all'epoca cristiana. Un'altra caratteristica che sottolineo: è un libro scritto quando Qumran e la setta degli Esseni è già viva. Ha molte caratteristiche tipiche di questa setta, o tipiche o contrarie, quindi in qualche modo relative a questa setta. L'autore del libro è un giudeo di lingua greca, perché il libro è scritto in greco, pensato in greco, non in ebraico, e poi tradotto. Quindi è un autore di lingua greca, che però è nato ed educato nella diaspora, cioè non è un libro scritto a Gerusalemme. È stato scritto in greco da un giudeo fuori dalla terra promessa. Infatti non ci sono grandissimi riferimenti al Tempio, cosa che sarà diversa per il libro del Siracide, che invece ha notevoli, abbondanti e numerosi riferimenti al Tempio. Alcuni hanno ipotizzato che sia stato scritto da un solo autore, il quale ha unito parti precedenti, quindi c'erano già delle parti che sono state unite, quindi qualcuno pensa che sia un solo autore con queste caratteristiche. Altri invece pensano che un solo autore ha unito parti che erano già esistenti. Quando è stato scritto? Vi ho già detto 80, ma ci sono diverse ipotesi, una delle quali è notevolmente interessante. Tutti dicono non prima del 200 avanti Cristo. Questo è ormai un dato assodato, quindi siamo proprio in epoca, come dire, gesuana, se no la vogliamo chiamare cristiana. Tre ipotesi. Prima ipotesi di Heinisch, 1900, inizi del 1900, diceva ultima metà del primo secolo avanti Cristo, cioè quella data famosa dell'80. Scarpat invece, che è l'editore della casa editrice Paideia di Brescia, una casa editrice abbastanza famosa per gli scritti del Nuovo e Antico Testamento, per gli scritti biblici, cattolica, libera ma cattolica, Scarpat sostiene questo. È un po' avveniristica come tesi, ma molto interessante. Cioè lui dice questo scritto può essere addirittura stato redatto nella prima metà del nella seconda metà del primo secolo dopo Cristo, cioè addirittura in epoca cristiana. È interessante questa idea, eh? Ci sono molte cose, vedremo adesso, leggeremo alcuni brani, alcune idee che possono aiutare. Ripeto, è avveniristica, è un po' forse spostata in avanti, però è utile almeno per la riflessione. E oltretutto lui non è uno che azzarda, non è uno studioso che azzarda date, è uno che porta delle prove a questo, ma nessuno ha delle prove per decidere se siamo prima di Cristo o dopo Cristo. Nessuno ha questa forza per poter dire, però mi pare sia utile. L'utilità della scuola della parola, se questo non l'ho ancora fatto capire, cerco di farlo capire, non è quello di dare una conoscenza della scrittura che neanche io ho, quindi non sono venditore di pentole e neanche di, non so, di coperchi all'avanguardia o di ferri da stiro che stirano da soli. Non mi sono mai sognato questo, proprio perché anch'io sono in cammino con voi e ho imparato mille cose con voi e preparando per voi, e non lo dico ancora per lusinga, lo dico seriamente. Ma l'idea è quella di incuriosire, almeno incuriosire se non appassionare, su questo libro che è veramente variegato ed offre talmente tanti sguardi che nessuno si può sottrarre alla vista della parola. Almeno un credente, se non trova interesse per il libro di Giobbe, lo troverà per il Cantico; se non trova per il Vangelo di Marco, perché Marco è antipatico, lo troverà per Giovanni. Quindi è necessario questo, entrare in questa dinamica di avvolgimento che la parola ci fa, Questa idea credo che possa essere utile, ripeto, non solo per incuriosire, ma per farci accostare al libro della Sapienza. Terza ipotesi è quella che sia stato scritto appunto in momenti diversi. Quindi prima avete visto l'ipotesi precedente, che era quello di uno che le ha raccolte tutte, ma queste tre parti che sono state raccolte quando sono state scritte, secondo alcuni, proprio appena prima dell'epoca gesuana. 31-30 i primi 5 capitoli, 31 ricordate che è la battaglia di Azio, quindi la vittoria romana su tutti gli altri imperi, soprattutto gli egiziani. Il capitolo 6-9 pochi anni dopo, e 10-19 15-10 avanti Cristo. Tutte le date, vedete, confermano che siamo appunto vicini, molto vicini a Gesù o alla Chiesa primitiva. Dimensione letteraria, questa è una parte che credo possa essere molto utile per vedere la diversità all'interno del canone biblico, cioè il lessico, i termini, sono molto diversi dal resto dell'Antico Testamento. Siamo in un'altra mentalità, non siamo più nella mentalità della concretezza dei termini ebraici. Ricordate il termine per l'amore di Dio, si parla e si utilizza un termine che Padre Mauro utilizza spesso e che richiama spesso, cioè rachamim, che significa viscere o vaglie, cioè Dio ama con le viscere, e queste viscere sono quasi le viscere materne, perché rachamim significa proprio ovaglie femminili, cioè ama come una madre. Che cosa fa invece la cultura greca? La cultura greca deve trasformare, per la sua interiorità, per la sua sensibilità, deve trasformare questi termini tipicamente corporali, concreti, li deve trasformare in termini astratti, filosofici. Perciò trasforma rachamim e altri termini, li trasforma in quella triade, come sapete, che utilizza per esempio Paolo successivamente, agape, eros, filia. Cioè l'amore viene reso in termini più filosofici, più astratti. Ecco, questo avviene anche nel libro della Sapienza, che è pensato in un'epoca ellenistica. Perciò, per esempio, i termini sono tutti della letteratura ellenistica. C'è qualche errore di battitura, scusate. Per esempio, uno dei termini che era non presente, assolutamente assente, nella letteratura ebraica e nella Bibbia ebraica è il termine, e il corrispettivo ebraico, atanasia o atanatos, cioè immortalità. Non esisteva questa idea. No, l'uomo nasce, ricordate Genesi, nasce dalla polvere e la polvere ritorna. Non esiste questa idea. Vedete, questo è notevolmente importante per una cosa che viene sempre sollevata nei confronti della Bibbia e a volte anche della teologia, cioè si solleva questa obiezione. La teologia ha utilizzato termini non inerenti alla Bibbia, cioè ha inventato teorie, ma questo è già stato fatto dalla Bibbia stessa. Sapienza ne è un esempio. Davanti a destinatari diversi, con cultura diversa, con un approccio filosofico, religioso diverso, è necessario introdurre termini e concetti diversi. Quindi è vero che nella Bibbia ebraica il termine immortalità, immortale, non esisteva e non ce l'avevano neanche in mente. Durante l'epoca ellenistica questo termine fa parte della letteratura filosofica, viene inserito anche nella letteratura religiosa e del Primo Testamento. Questo vi chiedo di essere sensibili a questo, proprio perché la letteratura biblica e la Bibbia è un'opera polifonica. Quando vi dicono nella Bibbia c'è scritto, non credete mai a chi vi dice questo, perché non sa dove è scritto quello che sta dicendo. Vi deve dire dove. È come mia nonna quando mi diceva la televisione ha detto. La televisione dice molte cose, dipende se lo dice Quark, se lo dice il telegiornale, se lo dice Uomini e Donne o se lo dice Zelig. Molto diverso. E tutto è detto nella televisione, ma bisogna vedere dove. E anche questo, immortalità non è presente negli scritti ebraici, ma è già presente nella Bibbia in tutta la letteratura deuterocanonica, cioè Maccabei, Siracide e Sapienza. Ok. Schema teologico della letteratura apocalittica giudaica, cioè ci sono alcuni elementi che sono tipici, per esempio in Maccabei lo troveremo, ma anche in Sapienza, tipici di questa letteratura apocalittica, cioè una letteratura che parla del presente, cioè di ciò che sta vivendo la comunità, riporta questo che sta vivendo al passato per darne lustro, ma lo sta raccontando per il futuro. Questa è la letteratura apocalittica in soldoni. Attento a ciò che stai vivendo, perché sta arrivando un periodo difficile. Qualcuno ti sopprimerà. Chi dice questo sta pensando al presente, si sta riferendo al passato perché questo è capitato, ma lo sta dicendo perché chi lo sente possa essere attento nel futuro. Questa è la lettera, e Daniele servirà anche a questo. Il libro del profeta Daniele sposta tutto ciò che dice indietro a Nabucodonosor, a Babilonia, ma sta vivendo nell'impero ellenistico, quindi Daniele vive successivamente e lo sta proiettando nel futuro. È difficile questo?
No.
È stato abbastanza chiaro, no? È un po' macchinoso, però serve appunto come teoria, può essere utile. Questi due rapporti, queste due relazioni che il libro della Sapienza unisce, cioè la Sapienza che abbiamo già visto l'altra volta, ricordate la figura del sapiente, questa figura del sapiente è legata alla legge, alla Torah. Il sapiente non inventa niente, non propone nulla di nuovo, sta solo riproponendo la propria esperienza personale e religiosa, la sta proponendo in rapporto con la Torah, che è il suo specchio, quindi continua a guardare la Torah. Secondo rapporto invece è tra la sapienza, cioè tra la modalità di avere un gusto della vita, e la salvezza che dona Dio. I sapienti non credono, a differenza dei sapienti e dei filosofi greci ellenistici per esempio, non credono che l'uomo si possa salvare, l'uomo possa fare il passo decisivo, è Dio a permettere il passo decisivo, ma l'uomo ha l'obbligo, il dovere, il diritto di acquistare questa sapienza, e il libro della Sapienza ci aiuta in questo. Rapporti con l'ellenismo, qua ne ho già parlato, il dialogo con la cultura pagana, proprio cercano di incarnare la cultura ebraica nella cultura ellenistica. E poi c'è questo secondo aspetto notevolmente importante per tutti i deuterocanonici, anche se l'ho messo solo sotto il libro della Sapienza, cioè rafforzare l'identità dei giudei della diaspora, cioè coloro che stanno in mezzo ai pagani, quando si è a Gerusalemme, come noi, no? Noi nessuno contesta quello che dico, perché abbiamo più o meno ma abbiamo una certa comunanza di idee. Se fossimo in modo più variegato dovremmo approfondire molto di più e mi obblighereste molto di più ad approfondire alcuni aspetti che magari non saprei neanche rispondere. Però questo è il problema che hanno i giudei della diaspora, cioè dobbiamo cercare di capire se la nostra religiosità può essere messa a confronto con gli altri oppure se possiamo chiuderci. E i giudei della diaspora questo non lo credono, non ci dobbiamo chiudere. Vi ricordo, a Eliopoli in Egitto venne costruito un secondo tempio, quindi non c'era un solo tempio per tutta la religione ebraica, c'erano due templi, uno a Gerusalemme per i più intransigenti, che erano anche coloro che si ritrovavano tra loro e non avevano bisogno di confrontarsi con la cultura pagana. Un altro invece era Eliopoli, in un luogo di pagani in cui bisogna confrontarsi, bisogna capire, bisogna mettersi a confronto e cercare di dialogare con le culture ellenistiche.
Nel Vangelo di Giovanni emergerà molto questo aspetto.
Sì, a differenza per esempio del Vangelo di Matteo, dove il Vangelo di Matteo è tipicamente interno, giudaico. Cioè siamo proprio all'interno di una cerchia e i cristiani come Matteo non sono ancora veramente cristiani, sono dei giudei che credono in Gesù ma sono vicini agli altri, mentre come diceva Tottino giustamente Giovanni è un Vangelo che ormai si è già aperto e ha bisogno di continuamente parlare. Forse anche Luca ha questo spiraglio, perché anche Luca si rivolge a greci e ha bisogno anche lui di tradurre termini